Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Ogni progresso della civiltà è nato sulle spalle degli schiavi. I replicanti sono il futuro, ma non posso crearne di più. Io avevo il lucchetto e lui ha la chiave. Credo di averlo trovato.
Non è possibile. Se si viene a sapere, la guerra sarà inevitabile.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena ascoltato una clip di Blade Runner 2049, che è forse il più bel film recente sul mondo del futuro, dei robot, dell'intelligenza artificiale. Nel futuro che Hollywood e la letteratura di fantascienza si immaginano, i robot sono o servi o antagonisti. Del resto la parola robot deriva dal termine ceco roboto, che significa lavoro pesante o lavoro forzato. Però forse c'è un modo diverso di guardare a quelli che saranno i robot del futuro, un modo più realistico. Cioè, se invece di essere dei servi o degli antagonisti fossero dei colleghi, che ne dite di avere un robot come collega? Ecco, il concetto di robot collaborativo che si sta diffondendo porta proprio lì. Su questo filone dei robot collaborativi c'è una startup italiana che si chiama Smarts Robot, una startup di Milano che ha brevettato una testa robotica. Questa testa robotica si monta sui robot normalmente in commercio, soprattutto sui collaborative robot, e permette a loro di vedere e di sentire e di interagire con l'operaio o con il collega umano. E soprattutto permette al robot di venire istruito non solo col linguaggio di programmazione, ma anche con il linguaggio naturale. Dunque, queste novità, comprese tante altre novità di una holding di startup, un incubatore di startup che si chiama Enovia, sono l'argomento di questa puntata sui robot. Ne parliamo con Vincenzo Russi, che è l'amministratore delegato di Enovia. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a Astone.
Ci spiega come funziona, che cosa fa questa testa robotica?
Questa testa robotica si aggiunge o si sovrappone a un robot, tipicamente un robot collaborativo, che è un robot che nasce, almeno come quello collaborativo, per condividere spazi di lavoro con operatori, e lo arricchisce di una capacità di pensiero. Quindi una capacità di saper scegliere, ad esempio, l'operazione migliore da effettuare con un operatore umano, adattarsi all'operatore umano ed effettuare anche delle predizioni su quello che l'operatore umano sta per fare, per essere in grado di collaborare con lui e rendere più efficiente l'interazione.
Ecco, quindi lei lo chiama pensiero, in realtà è capacità di vedere, di sentire, e quindi questo supera il limite dei robot collaborativi, perché il robot collaborativo comunque, quando tocca l'essere umano, si ferma.
Esatto, i robot collaborativi nascono con alcune capacità di collaborazione che sono esattamente quelle che lei diceva. È una forma di interazione, quindi di condivisione dello spazio di lavoro, di sapersi sospendere quindi nelle condizioni di rischio nell'interazione con un operatore umano ed eventualmente di accettare dei comandi in maniera più semplificata rispetto a robot di tipo tradizionale.
Ecco, ma la domanda è: siccome a produrre i robot collaborativi ci sono delle multinazionali che fanno ricerca su questo da decenni e che investono miliardi di euro, giganti come la tedesco-cinese KUKA, il gruppo ABB, che è uno dei più grandi gruppi del mondo, perché a dotare dei robot collaborativi di una testa come quella non ci sono arrivati prima loro, che hanno molti più mezzi di quanti ne avete voi, che avete fatto solo una piccola startup?
Ma questo credo che sia una delle domande che potrebbe essere fatta a qualsiasi tipo di startup in molti contesti. Come lei sa, c'è un processo in termini di attività di ricerca e in particolar modo di trasformazione della ricerca in prodotto che, per quanto riguarda le grandi imprese, richiede dei tempi che inevitabilmente devono affrontare. Questo perché devono essere presenti sul mercato a livello mondiale, con un numero di clienti molto elevati e sottoposti a certificazioni particolarmente importanti.
Va bene, mi sembra chiara la risposta. Senti una cosa, ma quindi, come ho detto io all'inizio, possiamo pensare al robot più che come servo o come antagonista, al robot come collega?
Ma sì, il robot come collega è certamente un modo molto efficiente, efficace di dare una descrizione di smart robots. Assolve esattamente a questa funzione. Tra l'altro, l'interazione che nasce con uno smart robot è esattamente qualcosa che va ben oltre appunto le forme di collaborazione tradizionale.
Ecco, la interrompo un attimo perché vorrei sollecitare i nostri ascoltatori a dire la loro. Abbiamo una mail che è fabbrica@radio24.it e una delle domande che vi vorrei fare, ma voi vorreste avere un robot come collega? È meglio un collega robot oppure un collega umano? E soprattutto voi, questo inevitabile arrivare dei robot nella nostra vita, come lo vedete? Seguite Hollywood, seguite le mode, seguite gli stereotipi e non ragionate, quindi avete paura? Oppure ragionate e capite che questo sarà solo un progresso? Vi ho suggerito la risposta, ma naturalmente è un suggerimento provocatorio, si può anche dissentire. Ma proseguiamo con Russi. Io volevo parlare dell'impiego industriale dei robot dotati di questa testa.
Sì, dal punto di vista industriale evidentemente ci sono delle opportunità che sono straordinarie, sono tutti in tutti quei contesti in cui è necessario operare con un operatore umano che deve applicare con le sue capacità manuali delle azioni su componenti, su assemblaggi particolarmente complessi e sui quali il robot può a questo punto essere applicato per quelle che sono le operazioni di tipo ripetitivo.
E non dimentichiamo che i robot arrivano fino a 7 assi, la mano umana ha 35 assi, quindi anche solo per il semplice lavoro manuale, lasciamo stare il pensiero, prima che un robot sia in grado di sostituire totalmente un uomo ce ne corre.
Assolutamente vero, peraltro solo per rispondere alla domanda che lei faceva prima agli ascoltatori, io stesso preferisco l'interazione con un uomo, quindi solo se...
Dipende come l'uomo.
Anche.
Ci sono certe teste di robot che le garantisco.
Che potrebbero essere preferibili ad alcuni uomini, ha ragione. A parte questa considerazione.
No, vabbè, io volevo stimolare gli ascoltatori a riflettere e lo faccio ancora, la mail è fabbrica@radio24.it. Adesso, a parte le battute e le provocazioni, la rivoluzione dell'automazione è inarrestabile ed è inevitabile, perché da sempre, da quando è inventato la leva e la ruota, l'uomo ha automatizzato le sue funzioni e si è dotato di strumenti tecnologici che giungono alla perfezione. L'evoluzione tecnologica è una cosa che sta nel cervello dell'uomo, che ha inventato la ruota, ha inventato la leva, ha inventato il cucchiaio, così come la globalizzazione. Si parte dalla caverna, si arriva al villaggio e poi si arriva al mondo intero. Si tratta di trovare delle modalità per far sì che questa rivoluzione inevitabile, perché se non lo facciamo noi lo faranno gli altri, si traduca anche in un progresso sociale e di una distribuzione del reddito che verrà creato in più. Comunque, diteci la vostra, che non è la mia, non è quella del dottor Russi, fabbrica@radio24.it, intanto avvisi sul traffico e pubblicità.
One Express. The European Pallet Network
vi presenta Fabbrica 2.4.
I replicanti sono come ogni altra macchina. Possono essere un vantaggio o un rischio. Se sono un vantaggio, non sono un problema mio.
Rieccoci in linea con Fabbrica 2.4. Oggi parliamo delle ultime frontiere della robotica. Ne parliamo con Enovia, che è una holding che fa nascere delle start-up, che sono delle start-up un po' particolari, quelle di Enovia, perché non sono la mera app alla quale si riducono tante start-up che stanno nascendo, ma hanno sempre un contenuto industriale, un contenuto di prodotto, un contenuto che si tocca, no? Vero, Russi?
Sì, verissimo. Grazie per averlo anche anticipato.
Non trova che ci sia un po' una inflazione di start-up, una bolla delle start-up? Ne sono nate 1600. Io penso che sì, siano utili, soprattutto se sono come le vostre, poi racconteremo un'altra startup che avete fatto, ma che sia un po' un'illusione pensare che con queste si risolvano le sorti dell'economia italiana, o si cambi la situazione economica, o si risolva il problema occupazionale. Lei che dice?
Beh, il censimento è spietato sulle startup innovative in Italia. Ce ne sono tante, quindi questo qui è un risultato sicuramente eccellente anche della legislazione che è stata fatta, costruita per realizzarle e per sostenerle. Dall'altra parte siamo a circa 9.000 start-up per una media di poco più di un dipendente per start-up.
Ecco, quindi nulla. Io temo, sono un nulla per ora nell'economia italiana.
Ma soprattutto se confrontati con le realtà internazionali, anche di start-up, intendo dire quella francese, tedesca e inglese, se rimaniamo in Europa, e ovviamente quella statunitense se andiamo in Silicon.
Ecco, anche su questo io volevo sentire l'opinione degli ascoltatori. Fabbrica@radio24.it. Voi che ne pensate delle start-up? Ne avete mai incrociata una? Pensate che la realtà delle start-up in Italia possa modificare la situazione? Comunque, torniamo a Smart Robots. Allora, questa testa robotica in ambito industriale, ci spieghi bene quali applicazioni ha?
Una delle applicazioni più interessanti può essere quella che noi chiamiamo operatore aumentato o augmented operator. Lei sa che con questo tema di augmented reality e altri temi di aumentato oggi si tende a dare una percezione più ricca a noi che utilizziamo un particolare tipo di dispositivo. Questo viene particolarmente utile anche nell'ambito industriale, perché si dà con queste capacità cognitive, che sono proprio ad esempio di smart robots, della possibilità di aumentare le proprie percezioni o aumentare la propria efficienza nel processo.
Un altro strumento a questo scopo sono gli esoscheletri.
Gli esoscheletri entrano in un altro tema ancora più ambizioso e anche estremamente più importante, che assolve anche a funzioni che possono essere vitali o molto importanti per esseri umani. Quindi non c'è dubbio che però il tema è ancora quello, e quindi quello di dare funzionalità aumentate e una sensibilità aumentata a noi per poter effettuare alcune operazioni
in modo più potente. Ecco, voi poi avete fatto anche un'altra startup nell'ambito della robotica che si chiama Yape o Yape con la Y, come si deve dire, Yape o Yape?
Yape, se la leggiamo in inglese.
Che è un robot automatico che pesa 20 kg e che va in giro per le città a fare le consegne. Può consegnare la pizza e può fare anche andare da un capo all'altro di Milano velocemente, viaggiando sulle strade, viene fino a casa tua e ti porta la pizza calda, i pacchi di Amazon, quello che vuoi. Però ce lo racconti bene lei in un paio di minuti.
Sì, allora, prima di tutto faccio una correzione: noi preferiamo chiamarlo un veicolo autonomo ultraleggero, piuttosto che robottino, robot,
bene, bene,
che a tutti gli effetti ha delle capacità in questo caso che non solo sono quelle del pensiero, come abbiamo detto prima, o di capacità cognitive legate all'interazione con l'uomo, ma anche nel prendere delle decisioni per raggiungere...
E questo Yape non lo fa perché Yape viene radiocomandato da un operatore.
No, in verità ha delle capacità anche autonoma, è sempre sotto il controllo di un operatore remoto, questo per motivi di sicurezza, e quindi questo deve essere...
Ecco, ma ci spieghi bene come lavora Yape?
Yape viene chiamato da un mittente, il quale deve spedire un pacco all'altro capo della città di Milano. A questo punto il mittente chiama Iep, Iep lo raggiunge dove lui si trova, non necessariamente la sua abitazione, perché Iep è in grado di geolocalizzare la persona che l'ha chiamato. A questo punto la persona deposita il pacco all'interno di Iep, che autonomamente decide il percorso per raggiungere il destinatario. Raggiunto il destinatario viene riconosciuto in maniera sicura, si apre il dispositivo che permette di rilasciare il pacco e il pacco viene consegnato al destinatario.
Sì, l'applicazione però è complicata, perché una roba così di 20 kg che va avanti da solo, insomma, è facile che se lo freghino se va in giro per le città.
Questo è un tema molto dibattuto e quindi la ringrazio per la domanda, ma la nostra risposta è che prima di tutto questo qui è un oggetto intrinsecamente sicuro per una serie di motivi. È capace di visione artificiale, quindi tutto quello che accade nell'intorno di Ape è visto costantemente attraverso i suoi sistemi di visione e attraverso i suoi sistemi radar. Tra l'altro il sistema è in grado anche di predire eventuali comportamenti ostili delle persone che ci sono attorno, quindi riuscire a dare immediatamente.
Ma quanto costa uno IAP?
Lo IAP, noi abbiamo un target in termini di prezzo come prodotto che si aggirerà su circa i $10,000, questo almeno al lancio del prodotto.
E quindi tutti questi qua che vanno a fare le piccole consegne o portano le pizze andranno a casa anche quelli, perché tra l'altro io so che ci sono anche prototipi simili negli Stati Uniti o in giro per il mondo, non è l'unico modello di fattorino automatico il vostro.
Sì, ha ragione, ce ne sono almeno altri due che sono abbastanza noti, anche se hanno delle caratteristiche in termini di dimensioni e di obiettivi per i quali sono nati.
Ecco, allora comunque il tema non è quello, il tema è, la domanda riguarda quelli che vanno in giro a portare i pacchi, cosa vanno a fare questi qui?
Beh, ad esempio un'alternativa che riteniamo estremamente utile potrebbe essere quella di essere degli operatori che da remoto sono in grado appunto di controllare questi sistemi, quindi stando in un ambiente più sicuro, meno complesso come quello di essere in bici al freddo, con la pioggia e in qualunque condizione, poter appunto distribuire il prodotto, poter controllare il prodotto da remoto e poter agire nei momenti in cui ci sono delle situazioni di rischio. Questa è una risposta. Dall'altra, probabilmente anche dare una dimensione giusta a questo tipo di temi e a questo tipo di problemi, perché oggi esiste questa possibilità, che è quella di poter sostituire un operatore in bicicletta. In realtà stiamo parlando di operatori che qualche volta sono in condizioni davvero precarie per molti motivi.
Quindi, ma sì, mandiamoli a casa diretti, così smetteranno di soffrire. Potrebbe essere una soluzione.
Non è questo il senso.
Lo so, la mia è una provocazione. In realtà
è una provocazione che apprezzo, però ecco, voglio dirle, Enovia ha dato lavoro a Milano in soli 3 anni a più di 200 ingegneri invece che lasciare che vadano all'estero.
Senta una cosa, noi in questa trasmissione
è una risposta molto più diretta.
Siamo, il nostro claim è viva le fabbriche, viva i robot e viva l'acciaio. Noi siamo per una massima automazione possibile senza se e senza ma, l'uso possibile massimo dell'intelligenza artificiale, l'uso dei software e l'uso di robot senza remore, senza fermarsi e senza esitare per neanche anche un attimo, perché comunque in questo modo si aumenta la produttività e aumentando la produttività si genera ricchezza per tutti e ci si sposta verso la frontiera del know-how più alto, delle occupazioni più pagate e della creazione di ricchezza. Le conseguenze sociali di questa cosa sono una cosa che dipende dal welfare, e sul welfare bisogna lavorare molto, bisogna lavorare bene e soprattutto bisogna lavorare sulla formazione, perché come dice un imprenditore che è stato ospite qui più volte, Diego Andreis, non sono i robot che portano via il lavoro, ma è una istruzione inadeguata. E qui il problema dell'istruzione inadeguata è drammatico. Noi rischiamo di avere, come io ho ricordato in una delle ultime puntate, un sacco di posti di lavoro nuovi che non si riescono a soddisfare perché mancano mancano le competenze. Pensi che secondo l'Istat l'1% già oggi dei posti di lavoro in ballo non trovano la risorsa qualificata per ricoprirli. Invece io volevo lasciare il minuto e mezzo che ci resta per farle spiegare un altro aggeggio che avete brevettato voi con un altro startup che permette lo sharing dei veicoli privati. Cioè io non uso la mia macchina, vado in vacanza, voglio guadagnare qualche soldo e farla utilizzare ad altri, e con questo aggeggio, che non mi ricordo come si chiama, me lo dirà lei, con questo aggeggio io riesco a dare la mia auto in car sharing quando non la uso e quindi a farmi 2 lire. Ce lo spiega?
Sì, la società, il prodotto si chiama Y-Share, e quindi Y-Share, e nasce esattamente con quell'obiettivo, quello di poter dare a tutti quanti, senza un'attività fatta da un tecnico specialista, un elettrauto, chi vuole, all'interno dell'autoveicolo e sull'elettronica dell'autoveicolo, la possibilità di fare condivisione dell'auto. Qual è il problema della condivisione dell'auto? Dover scambiare una chiave, come sappiamo tutti. Quindi io, se voglio condividerla con lei, o lei quando va in vacanza, mi deve dare la chiave e io gliela devo restituire. Questo oggetto nasce con un'idea che è stata brevettata a livello internazionale e che ci consente di tenere all'interno di un piccolo robot, un micro robot dentro il veicolo, questa chiave. Questo robot trattiene questa chiave e, comandato da un'applicazione sullo smartphone, consente alla persona che è all'esterno dell'auto di aprire o chiudere l'auto.
Gli ascoltatori che vorranno approfondire potranno andare sulla pagina del programma Fabbrica 2.4 sul sito di Radio 24, perché lì ci sarà ancora una breve conversazione di approfondimento, e parleremo anche di diverse altre startup incubate da voi, startup manifatturiere. La saluto e la ringrazio.
Sono io che ringrazio voi, è stato un piacere poter conversare con lei.
Io mi auguro anche che gli ascoltatori manderanno qualche mail, poi se la riguarda gliele giriamo e magari gli rispondiamo. Intanto viva le fabbriche, viva i robot e viva l'acciaio. Alla prossima puntata.